Capitolo 23.
Sebbene io renda testimonianza a me stesso, vale sempre la mia testimonianza, perché so d'onde sono venuto, e dove vado. Giovanni, 8.
17 luglio dell'anno 1300 di Nostro Signore. Sto per concludere questa mia relazione. Quando ne avrò terminata la stesura, credo che andrò a consegnarla al Gran Maestro dell'Ordine, a Parigi. È giusto che sappia com'è andata a finire la faccenda. Nel mio viaggio in Savoia, intanto, la terrò con me, in chiara evidenza. Sento qualche brivido come di freddo. Probabilmente è la malaria, ma se invece si trattasse dei sintomi della morte nera, potrei morire all'improvviso. In quest'ultimo caso, probabilmente verrebbe appiccato a tutti i miei effetti personali. Se alla mia morte fosse letto questo volume, è certo che la sindone sarebbe risparmiata. A chiunque si approssimi a queste righe mando un messaggio. Si ricordi di proteggere la reliquia, evidentemente a lui che Dio l'ha affidata. Torno a riferire del mio colloquio con Bonifacio di I. Il Papa mi ha guardato sdegnoso dall'alto del suo trono, poi, come se mi riconoscesse all'improvviso, ma credo che simulasse, è avvampato di collera. Per punizione dei miei peccati, mi tocca di essere servito da servi infidi e sciocchi. Ho mandato due pendagli da forca qualità e vino di tacco a compiere una missione semplicissima in terre non lontane, provvedendovi di denaro, credenziali e raccomandazioni. È passato un lungo tempo ed ecco che tu mi ritorni tranquillamente ad annunciare il tuo fallimento, senza neanche accampare giustificazioni. Quel furfante di Ghino non si è neanche degnato di questo. Ho detto la verità. Ghino non è tornato con me, perché è morto. Bonifacio non è parso troppo colpito. Avrei detto che avesse la pelle dura, quel briccone. Che gli è successo? Era un uomo scrupoloso. Quando è stata presa e incendiata Lucera, ha voluto andare ad accertarsi di persona della sorte dell'idolo Bacofet. Ma non è troppo salutare intromettersi nel sacco di una città. I francesi lo hanno trucidato, probabilmente per sbaglio. In quei momenti eliminavano qualunque essere vivente che capitasse loro tra le mani. I buoni fratelli della misericordia hanno provveduto alla sepoltura di Ghino di Tacco. In quanto a me, vista la sua sorte, mi sono tenuto alla larga dal posto, il primo giorno. Strano. Ha sorriso Bonifacio a denti stretti, a torto, non ti avevo giudicato un vigliacco. Il giorno successivo, almeno, hai controllato la sorte dell'idolo? L'idolo era nascosto nel palazzo. Così mi aveva garantito lo stesso Emiro, nel colloquio che abbiamo avuto insieme. Il palazzo è andato completamente bruciato, con ogni cosa che conteneva. Poiché mi era stato assicurato che era indifferente che questo oggetto abominevole di Lucera venisse catturato o distrutto, ho considerato conclusa con successo la mia missione. Il Papa si è carezzato la barba. Sembrava un po' rasserenato, ora. Dopo un attimo di esitazione, ha cominciato a parlare con tono mutato. Non sono stato troppo sincero con te, Leonardo, e forse è stato un errore, ma ero esitante a sguinzagliarti alla ricerca di qualcosa che faceva gola a molti. Devi sapere adesso che ciò che cercavi era una reliquia nostra, non degli infedeli. Mi è stata riferita dell'esistenza, in Puglia, del lenzuolo funebre di Nostro Signore, che si credeva perduto. Per non so quale prodigio sopra di esso è rimasta impressa, perfettamente distinguibile, l'immagine di Cristo crocefisso. In qualche modo, forse grazie ai loro traffici con l'Oriente, i saraceni se ne sono impadroniti e lo conservavano come talismano. Cosa intollerabile e obbrobriosa. Un oggetto del genere, che si trascina dietro la devozione di tutta la cristianità, ha troppa importanza politica perché cada in mani diverse da quella della Santa Chiesa. Nemmeno con Re Roberto ho potuto essere quindi del tutto sincero ed ecco perché i suoi soldati si sono comportati in maniera tanto sconsiderata. Infine i miei tre strumenti inviati contro Lucera si sono intralciati tra loro e hanno finito con il fare tutti egualmente fiasco. A Roma stanno giungendo i pellegrini a migliaia, forse a milioni, per farci omaggio. Sono in primo luogo attirati dalla concessione delle indulgenze che li strapperanno alle conseguenze del peccato. C'è ancora però un'altra promessa che li fa accorrere d'ogni dove. Ho dichiarato solennemente che in questa occasione essi potranno contemplare il volto santo, la vera immagine di Gesù Cristo, custodita finora segretamente. Sono state già scritte le cronache. Ho fissato appuntamento per una solenne esposizione presso Castel Sant'Angelo. Di questo avvenimento si parlerà in futuro forse più dell'anno santo stesso. Probabilmente sono stato un po' avventato. Quando mi sono accorto che c'erano difficoltà a procurarmi la reliquia, per prendere tempo, ho rimandato persino la proclamazione del giubileo, che, a rigore, si sarebbe dovuto aprire all'inizio dell'anno. A un certo punto, infine, non ho potuto procrastinare oltre e ho aperto solennemente le porte delle basiliche di San Pietro e San Giovanni. A giorni mostrerò il volto santo. Sarà un'altra reliquia, il drappo con cui la Veronica ha asciugato la fronte del Signore. Non avevo alcuna idea che si trattasse della sacra sindone di Cristo, ho affermato con fervore, diversamente, mi sarei buttato tra le fiamme del palazzo per salvarla oppure per perire con lei. Avresti fatto bene, ha osservato seccamente il Papa. Ma ha aggiunto poi, tamburellando con le dita sul bracciolo del trono. C'è tuttavia un'eventualità che sarebbe stata ancora peggiore. Se questa reliquia fosse rimasta ai saraceni o, anche peggio, fosse caduta in altre mani. Non oso pensare come l'avrebbe utilizzata il mio fedele alleato, il re di Francia, o che ne avrebbe fatto l'imperatore tedesco. Probabilmente sotto questa insegna avrebbe nominato antipapa l'arcivescovo Giovanni Visconti. Dopo la profanazione da parte dei musulmani deve essere stato il volere di Dio la sua purificazione con il fuoco. Ho affermato, convinto, di rimando. C'è stata una pausa, ma ormai Bonifacio si era calmato. Non posso affermare di essere soddisfatto di te e non credo che utilizzerò più i tuoi servigi in futuro. Riferirai al tuo abate del mio malcontento. Grande tuttavia la misericordia della Santa Chiesa e la benevolenza di chi, indegnamente, la rappresenta che scuserà la tua ignoranza ed abbenaggine. Ti sarà quindi concesso il premio che non hai meritato. Inginocchiati, quindi. Mi sono prostrato e ho baciato la pantofola. Non fingevo, ma provavo una sincera esultanza. Bonifacio vi ha levato due dita in segno di benedizione. Noi ti perdoniamo, Leonardo. Non vogliamo che tu sia escluso dalla gioia di questo anno santo e dalla purificazione concessa a tutti i cristiani. Ti sono allora concesse le grazie giubilari. Va, confessati, mangia il corpo di Cristo e bevi il suo sangue. Che questo sacramento ti confermi nella fedeltà a Pietro, come tutti i cristiani. Non sapeva, Bonifacio, quanto immeritato fosse questo premio. Con gioia, mi sono levato in piedi e ho cominciato a procedere all'indietro come si fa con i sovrani, avvicinandomi alla porta per prendere congedo. Il Papa mi osservava con benevolenza. Quando ero giunto alla soglia, improvvisamente ho sentito di nuovo la voce del pontefice, diventata straordinariamente dolce. Ancora un momento, fra Leonardo. Mi sono bloccato. Ma il Santo Padre sorrideva. Ho sempre pensato di essere abile giudice di uomini, e tu mi sembri in buona fede e sincero. Tuttavia, chi riveste una carica come la mia non può sottovalutare gli inganni del maligno e trascurare la sua capacità di tradimento. Io ho la tua parola, mio buon Leonardo. Ora, comunque, devi darmi un'altra piccola assicurazione. Qui, davanti a me, chiamando a testimone la Santissima Trinità, devi giurarmi, sulla salute dell'anima tua, che quanto mi hai riferito, circa la sorte della sindone, risponde a verità. Compi ancora quest'obbligo e poi potrai andartene in pace. Ho sentito irrigidirsi i muscoli della mia faccia. Non credo, ciò nonostante, di aver avuto un attimo di esitazione. Con passo fermo sono tornato alla cattedra papale. Ho posato il bastone che tenevo in mano proprio davanti al pontefice. A questo punto mi sono prosternato di nuovo fino a terra. Chiamo a testimoni gli angeli e tutti i santi. Solennemente io, Leonardo, qui dichiaro, e impegno su questo la salvezza dell'anima mia, che, se mai mi fosse capitato di posar mano sopra la sacra sindone di Cristo, non avrei esitato a portarla con me e a depositarla ai piedi tuoi, o Bonifacio, sommo pontefice di Roma, come mio capo spirituale. Che io possa essere dannato, altrimenti. Credo che la mia voce fosse ferma, ma il cuore mi batteva impazzito. Ho sempre sentito magnificare l'astuzia volpina di Bonifacio Dii, in grazia della quale si è detto che mai nessuno sia stato in grado di prendersi gioco di lui. Tenevo il capo alto, gli occhi fissi sul Papa, badando bene che non mi cadessero sul bastone da pellegrino che era tra noi. Da quel giorno che, steso sul pavimento della Basilica di Troia, ho ricevuto l'illuminazione, tutto mi è sempre andato bene. Il Papa ha ascoltato la mia dichiarazione con il capo inclinato e l'espressione appena un po' annoiata e mi ha quindi dato un secondo segno di benedizione, leggermente più affrettato del precedente. Questa volta era veramente finita. Rialzatomi, ho raggiunto la porta. Credo che la mia espressione fosse impassibile, ma dentro di me ero un tumulto di sentimenti. Non mi sbagliavo. Dal breve corridoio d'ingresso si dipartiva una uscita secondaria che un servitore mi ha indicato per evitarmi di tornare attraverso l'anticamera. Il mio stato d'animo era tale che non ricordo assolutamente nulla del breve percorso che è seguito. So solo che d'un tratto mi sono ritrovato in piazza di San Giovanni, gremita di pellegrini, di mendicanti romani e di soldati. Reggevo tra le mie mani, naturalmente, la mia mazza benedetta. Le mie devozioni a Roma sono state affrettate. Mi sono comunicato e ho fatto il giro delle 4, non delle 7 oppure 12, basiliche. Naturalmente ho visitato anche le catacombe e le sedi del martirio dei primi santi, a partire dal Colosseo, bagnato del sangue di tanti cristiani. L'occasione spirituale era veramente di quelle irripetibili, ma non potevo dare la precedenza alle esigenze della mia anima rispetto a quelle della reliquia di Cristo. Ora mi attende un lungo viaggio, che mi porterà persino a superare le Alpi. Sono sempre in gara con la morte nera. Se tutto andrà bene, in seguito Fra Leonardo tornerà nell'oblio. Una cella, a Camaldoli, lo attende perché vi trascorre gli ultimi suoi giorni oscuri. Qui alla Storta continuano ad affluire i pellegrini e, a differenza di me, quelli che ci sono già si trattengono a lungo. Mi sono congedato dal mio nuovo amico fiorentino. L'ultima sera sono riuscito a restare solo con questo giovane brillante, ma, proprio oggi, ho scoperto che è meno giovane di quel che sembra. Ha quasi la mia età, è sposato da 5 anni, con figli, riveste cariche pubbliche in patria ed è stato già segnato da delusioni e sventure, e finalmente sono riuscito a conoscere le sue idee politiche. Come sospettavo, ha simpatie per l'idea ghibellina, ma tiene nascosta la cosa, forse anche a se stesso, per fedeltà alla sua famiglia e alla sua città. Vorrebbe che l'imperatore, anche se tedesco di sangue, si ricordasse di essere titolare della corona di ferro italiana e risiedesse tra di noi, magari a Roma. Gli ho fatto notare che un imperatore che si occupasse dell'Italia lo abbiamo già avuto nel grande Federico e che solo la grettezza d'animo delle gerarchie ecclesiastiche e il particolarismo degli italiani, a partire dai fiorentini, hanno vanificato la sua opera. Non è d'accordo con me. Auspicherebbe una monarchia universale diversa dalla federiciana che, pur rispettosa delle singole autonomie dei comuni e della Chiesa, governasse più da vicino, come gli antichi romani, le province d'Italia, impedendo la proliferazione dei tirannelli locali, perché un ezzelino da romano di ieri vale bene un uguccione della fagiola di oggi. Capisco la predilezione del mio amico per l'Italia. Anch'io, del resto, preferirei che mi fosse stato ordinato di consegnare quel che devo consegnare a un principe italiano, a Mastino della Scala, per esempio, anziché ad uno d'oltre Alpe. E per quanto riguarda il suo giudizio negativo sugli imperatori tedeschi, sono d'accordo con lui. Si dice persino che quello attuale voglia nominare vicario imperiale Re Roberto, tanto per essere sicuro di non aver fastidi dall'Italia. Ci siamo poi lasciati. Non so ancora per quale strano motivo sulla soglia della locanda, nel salutarlo, ho fatto un breve gesto misterioso, uno dei segni di riconoscimento degli illuminati. Naturalmente, non mi attendevo risposta da uno che era in primo luogo un laico di città e poi un fiorentino. Tanto più grande è stata la mia sorpresa, quando ho avuto in risposta un altro gesto, il segno giusto. Sbalordito mi sono messo in cammino, ma fatti pochi passi ho fatto dietro front. Mi era venuto in mente che non avevo mai richiesto, e quindi saputo, il nome del mio compagno fiorentino. Ho rintracciato in disparte il locandiere e gliel'ho chiesto. Ho saputo allora che si tratta di un Dante Alighieri, di professione poeta e farmacista. Ho riflettuto con più calma e il mio stupore si è attenuato. Infatti, gli speziali hanno sempre investigato i semplici, fonte della salute, per poter arrivare alla vera sostanza e virtù delle cose. Ancor più i poeti cercano l'essenza autentica della natura umana e della bellezza. Insomma, uno che voglia esercitare sul serio una professione del genere deve ricercare per forza la conoscenza o nei libri o nella compagnia di chi già la possiede. Ho scoperto che Dante è stato introdotto nell'illuminazione da un maestro, come è successo a me ragazzo per opera del procuratore. Tutti gli illuminati sanno di avere una missione particolare da compiere, uno scopo nella vita. Questo non significa che sia per loro facile, nemmeno frequente, scoprire quale sia questa loro missione. Per quanto mi riguarda, io sono arrivato a un'età piuttosto avanzata, ma infine ho ricevuto la luce vera. Il mio compito è quello di portare a termine un viaggio da Siponto alla Savoia. Per quanto riguarda Dante Alighieri, più giovane, spero che non debba aspettare tanto prima di riconoscere lo scopo della sua vita. Così gli auguro.